Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian, dal quale questa mattina parliamo di un altro aspetto della guerra tra Russia e Ucraina, e cioè la guerra informatica, perpetrata dai due paesi in conflitto e lanciata anche da un gruppo di hacker dal nome Anonymous contro la Russia. Noi ne parliamo questa mattina con un esperto di tecnologia, Davide Gaido, e cerchiamo di fare chiarezza e un punto della situazione per quanto possibile. Buongiorno Davide e ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie mille Elisabetta e buongiorno a tutti.
Gli attacchi in questa guerra informatica sono descritti come dei DDoS, Denial of Service, cioè la negazione distribuita del servizio, quindi volti, diciamo, ad impedire il funzionamento di un sito web. Com'è questa situazione al momento?
Innanzitutto è un tema complesso, nel senso che purtroppo Forse sapremo la verità tra parecchi anni, perché tutto questo fa parte di un mondo sommerso e soprattutto un mondo molto più segreto di quello che si pensa, nel senso che anche in casi come questo, in cui ci sono palesemente coinvolte potenze nazionali, statali, che sia la Russia, che sia l'Ucraina, che siano altri paesi, nessuno vuole esporsi e nessuno esplicitamente dice sì, stiamo adoperando tecniche di cyber warfare, per il semplice fatto che vogliono fondamentalmente tenere questa arma, che al giorno d'oggi è estremamente potente, un po' un segreto. È una specie di nuova guerra fredda, in un certo senso, in cui i paesi non espongono la loro abilità informatica, la loro abilità di attaccare un altro paese, un'altra o altre istituzioni attraverso appunto cyber warfare, ma riusciamo a coglierne pezzi attraverso, diciamo, fatti eclatanti. In questo caso, per esempio, stiamo vedendo chiaramente che ci sono attori che si stanno adoperando in maniera abbastanza professionale, insistente e categorica nell'utilizzare attacchi a vettore informatico per, diciamo, muovere l'ago della bilancia di questa guerra. Quindi nel caso più semplice che hai citato, gli attacchi di denial of service avvengono quando di solito una serie di computer distribuiti continuano, la faccio molto semplice, ma fondamentalmente si tratta se ad esempio ci sono 500 persone che visitano il sito di SBS, il sito si può dire che funzionerà molto bene, 1000 ancora bene, 1 milione magari comincia a essere un po' lento, se ci sono 1 miliardo di persone contemporaneamente c'è una grossa possibilità che il sito non funzioni più. E questo crea dei grossi problemi, soprattutto quando si parla di siti istituzionali durante una guerra, che dovrebbero provvedere a informare i cittadini su dove potersi spostare, su quello che sta succedendo. Siti bancari, ci sono stati attacchi di denial of service a istituzioni bancarie ucraine, anche semplicemente, non so, un sistema di acquisto di biglietti online per i treni. Dal momento in cui non è più accessibile, si crea confusione, si crea caos, si crea soprattutto incertezza, perché nel mondo in cui viviamo oggi, noi viviamo fondamentalmente la gran parte della nostra vita online, o perlomeno il, direi, buon 90% dei servizi sono online, la banca online, tutto, non riesco veramente praticamente a pensare a qualcosa che non sia online. Quindi va da sé di conseguenza che il cyber warfare sta diventando un'arma estremamente importante, assolutamente più importante di anno in anno.
Mi dai uno spunto dicendo questo e vorrei poi magari parlare di quello che sono le conseguenze per tutti noi. Appunto, come dicevi, abbiamo tutti un link con qualche cosa di online. Facciamo prima un passo indietro. Il mese precedente a quello che è stato poi l'attacco vero e proprio russo, le agenzie che si occupano di cyber security hanno visto un intensificarsi degli attacchi informatici su obiettivi ucraini. L'Ucraina è da anni sotto attacco, sotto cyber warfare, come dicevi, e solitamente sono attacchi che rimangono che non sono troppo evidenti, a parte quando sono molto eclatanti, come ad esempio mi riferisco a NotPetya del 2017, che era proprio un software malevole che è stato lanciato contro l'Ucraina, ma poi ha causato danni in tantissimi altri paesi. Allora, l'Ucraina, proprio perché è stata attaccata da molti anni, si è preparata anche al meglio per contrastare, per controattaccare. Come sono invece messi gli altri paesi, sia quelli lontani, ad esempio dove stiamo noi, l'Australia, ma anche quelli un pochino più vicini come l'Italia, che ci interessa particolarmente. Come si stanno organizzando? Siamo tutti a rischio?
Beh, che siamo tutti a rischio? Sì, assolutamente. Tra l'altro, hai citato NotPetya nel 2017, ma c'è stato anche un attacco ancora più inquietante nel 2015 in Ucraina, quando è stata spenta la centrale nucleare, che adesso, anche lì, chi potrà mai sapere? Tutto quello che sto dicendo è più pura supposizione, ma fa pensare che c'è stato un piano, che va avanti da parecchio tempo. Vabbè, che ci sia stato un piano per l'invasione dell'Ucraina da parecchio tempo è un dato di fatto. Ci sono stati tentativi in passato, è un dato di fatto, ma rimettendo i pezzi insieme, 2015-2017, tutti questi attacchi mirati ed estremamente sofisticati nei confronti di istituzioni ucraine fanno pensare che al momento attuale questo attacco diretto, questa dichiarazione di guerra, sia stata ben supportata da un sistema di cyberattacchi già ben testati e ben immessi.
Anche perché non sono cose che si creano in poco tempo, ma servono molte risorse e molto tempo, quindi.
Assolutamente, sì, assolutamente, anche perché ricordiamo che l'hacking a questo livello, è un hacking che va fatto anche di persona, cioè nel senso quando si parla di bloccare una centrale nucleare, non è completamente plausibile farlo da un altro paese. Vuol dire che ci sono stati mesi e mesi di ricognizione, mesi e mesi di quello che si chiama social engineering, quindi magari farsi amico, la guardia, farsi amico il capo della sicurezza IT. Magari riuscire a scoprire quale poteva essere la password di uno dei manager per avere un punto di accesso in uno dei sistemi. Cioè, quindi diciamo che la sofisticazione di questi attacchi è estremamente alta e fa presagire l'esistenza di entità in questi paesi, o chiamiamole spie, se vogliamo metterla alla James Bond, che hanno, diciamo, dei piedi a terra per facilitare l'attacco informatico ad istituzioni che sono difficilmente hackerabili da remoto. Cioè, una centrale nucleare, tendenzialmente i sistemi primari di una centrale nucleare non dovrebbero, credo che non siano, connessi direttamente a internet. Quindi richiedono un qualche tipo di ingresso, da qualche parte. E questi sono gli attacchi, diciamo, più sofisticati, di cui, giusto per la par condicio, abbiamo avuto anche un esempio dal lato NATO con il famoso Stuxnet in Iran. Che è fondamentalmente, se ci pensiamo, è stata una cosa molto molto simile, e quello è stato poi dimostrato essere un attacco orchestrato in sincronia tra Stati Uniti e Israele. Quindi questo tipo di cyber warfare esiste, secondo me c'è un mondo sommerso di cui non siamo assolutamente a conoscenza. In Italia ipotizzo che la Farnesina abbia una sua branca di cyber security attiva e allerta. Il problema è che la cosa, diciamo, che fa paura è che in un sistema globale, in un sistema in cui società private potrebbero avere accesso ad istituzioni pubbliche, non è semplice e non è sempre così diretto la garanzia, diciamo, di una sicurezza informatica globale di un paese. Io sono abbastanza sicuro che cercando, magari si scopre che è una piccola azienda italiana vinicola ha una connessione a non so, a un'azienda più grande perché vende vino a questa società, e questa società allo stesso tempo ha un contratto edilizio con un'altra società che è connessa a una banca. Non lo so, a me viene in mente una cosa del genere, cioè questo tipo di connessioni che sembrano implausibili, ma se ci pensiamo non lo sono così tanto, rendono, diciamo, la garanzia di una sicurezza nazionale molto difficile. In relazione ad attacchi informatici rivolti a piccole e medie aziende, abbiamo avuto un'incredibile visibilità al momento in un grossissimo gruppo hacker russo che si chiama Conti, i cui uno dei loro membri ha voluto, diciamo, dissentiva fondamentalmente la loro politica esplicitamente pro-russa, esplicitamente pro-guerra, e ha liberamente reso disponibile online la trascrizione di email e chat interne al gruppo. E questo è un gruppo che è relativamente piccolo, nel senso che nel corso degli anni mi pare che abbia ottenuto circa 30 milioni di dollari dal cosiddetto ransomware. Ransomware fondamentalmente è un virus che prende il controllo del computer, ti cripta l'hard disk, quindi ti rende i tuoi file fondamentalmente inaccessibili da te, e quindi te li tiene proprio in. Te li sta. Come si dice in italiano? Rapiti, te li ha rapiti, e da quel momento chiede dei soldi per sbloccarli. Questo tipo di attacchi generalmente è volto a privati, piccole e medie imprese. Ma quello che sta trasparendo, perché stanno ancora analizzando questi dati, è che questo gruppo abbia delle grosse connessioni con lo Stato russo e che alcuni membri siano anche parte della controintelligenza russa, che è una cosa molto interessante.
Io vi ricordo che stiamo parlando con l'esperto di tecnologia Davide Gaido, che ci sta aiutando a fare chiarezza su un aspetto della guerra fra Russia e Ucraina meno tangibile, meno visibile rispetto a quelli che purtroppo sono gli episodi che stiamo vedendo tutti i giorni in televisione, sui media, cioè la guerra informatica. Stavi accennando a quello che è un gruppo di hacker, si fa chiamare Anonymous, che si è schierato contro la Russia. Hanno rivendicato ad esempio il merito di aver violato il database del Ministero della Difesa russo e si ritiene che possano essere stati loro ad aver violato i canali televisivi statali per mostrare anche delle immagini e dei contenuti pro-Ucraina alla popolazione russa. Davide, aiutaci a capire quali sono gli effetti concreti, oltre a una grande attenzione mediatica che abbiamo visto, hanno ricevuto, ma quali sono le azioni concrete che questo gruppo di hacker può effettivamente fare contro la Russia?
Allora, io voglio dare un contropunto di vista su Anonymous, perché alla fine è quello che riceve la maggiore attenzione mediatica. Innanzitutto vorrei ricordare che Anonymous non è niente, è perché non esiste un Anonymous gruppo, esiste un Anonymous come concetto. Ci sono dei gruppi, degli account su Twitter che incorporano, diciamo, o che rivendicano determinati attacchi fatti da privati, che vengono tutti incorporati nel cappello di Anonymous, inteso come anonimo. Quindi diciamo che forse Anonymous sarebbe meglio rappresentabile come un collettivo di hacker indipendenti che operano indipendentemente e che tendono a muoversi spesso nella stessa direzione. Cioè, in questo caso, quando il mondo universalmente sta condannando questa guerra, diciamo che molti hacker indipendenti vogliono fare qualcosa di concreto per aiutare, che sia creare opportunità per l'intelligenza ucraina, oppure devolvere le loro risorse, la loro intelligenza, la loro capacità, eccetera. I giornali ne stanno parlando molto, ci sono stati vari episodi, su quanto questo possa portare a un reale impatto non si può sapere. C'è stato un episodio, secondo me, molto interessante in cui apparentemente Anonymous sta aiutando, l'intelligenza ucraina per bloccare la rete delle ferrovie russe e quindi bloccare l'invio di convogli di guerra. Questo potrebbe essere una cosa estremamente, estremamente forte. E l'altra cosa che stanno facendo, che ho letto giusto oggi, che mi sta facendo sorridere perché nella sua genialità, è per contrastare l'informazione di regime che non permette ai cittadini russi di avere la completa visione di quello che sta succedendo o di come il mondo occidentale sta vedendo questa guerra. Sono stati suggeriti, si sono stati fatti diversi profili su Tinder in cui sono stati, diciamo, hackerati per risultare all'interno del territorio russo, nella cui biografia vengono divulgate le notizie sulla guerra. Quindi un cittadino russo che va su Tinder, guarda, che siano donne, uomini o quello che gli può più interessare, e nel profilo trova notizie, diciamo, non censurate sulla guerra. Stessa cosa, c'è stata un'operazione simile nel lasciare Google Reviews di Business a 5 stelle, che così i business sono felici di avere il loro rating migliorato, le loro recensioni migliorate, e la cui recensione c'è scritto ottimo ristorante, virgola, questo è quello che sta succedendo. E questo è molto interessante perché rende la censura molto molto più difficile. Sì, quindi questo genere di iniziative sicuramente può avere un impatto. Bisogna semplicemente stare molto attenti e mi ricongiungo all'idea, diciamo, del fatto che l'Italia, che è un paese così vicino agli altri paesi europei, l'Italia che interessa a noi, possa diventare vittima a sua volta di attacchi di cyber warfare, è perché quando hai dei gruppi di hacker disorganizzati può portare a un'escalation della guerra, quindi potrebbe, della guerra informatica, parlo. Quindi potrebbe diventare che, ah, ok, questo gruppo ha fatto questo a noi, allora noi attaccheremo quest'altro paese perché questo paese ha fatto questo, quindi alla fine diventa un'infinita maglia di contrattacchi e quello potrebbe, sì, potrebbe coinvolgere facilmente altri stati europei.
Davide, noi purtroppo abbiamo dei tempi radiofonici, quindi devo farti proprio un'ultima domanda velocissima. Come pensi che si possa evolvere la situazione e quindi la guerra informatica? Fino a che punto pensi si possano spingere?
Questa è una domanda difficile. Io credo che stiamo già vedendo il picco di quello che può essere la guerra informatica, perché abbiamo una disinformazione, una campagna di disinformazione da parte dei russi, inclusi anche mandare SMS ai soldati minatori, creare disinformazione. Erano uscite per esempio notizie che invitavano i cittadini a non recarsi ai confini perché i confini erano chiusi, cosa assolutamente non vera. Quindi da quel punto di vista, veramente dal punto di vista sociale, è al massimo livello. Livello dopo, ovviamente, la chiusura che sta già avvenendo di centrale nucleare, la perdita quindi dell'energia elettrica, l'impossibilità ai cittadini di connettersi a internet. Io credo che questo sia fondamentalmente già quello che stiamo vedendo, è già il massimo. Sinceramente, non voglio pensare a cosa ci potrebbe essere più di questo, perché è veramente inquietante e spero che non si arrivi a nulla più di una cosa già sufficientemente grave come quella che stiamo vivendo.
Grazie mille a Davide Gaido per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata.
Grazie, una buona giornata a tutti.
Pizza, lasagne, tiramisù, sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.